In altre parole.
Altre parole e altre temperature, immagino, spero. Benvenuto Emanuele Fantine, che ci parla da Delft.
Da Delft, in Olanda, sì. Buongiorno Daniel, buongiorno a chi ci ascolta.
Altre temperature?
Ma per fortuna oggi sembra essere tornata l'estate qui in Olanda. Ieri c'è stato un violento temporale in tutto il paese, con treni sospesi anche a causa del vento in alcune zone. Comunque oggi è tornata l'estate, per fortuna.
Treni sospesi a causa del vento, ecco, allagamenti ce ne sono, avvengono in Olanda, perché ne abbiamo accennato, no, nei giorni scorsi, fiumi che esondano, le cosiddette, brutta espressione, bombe d'acqua.
Beh, l'Olanda da un certo punto di vista è nata e la quotidianità dell'Olanda è essere in parte allagata, convivere con l'acqua. Uno poi si abitua, ma se ci pensate fa impressione, perché magari si va in bicicletta e il fiume o il canale è a 2 o 3 metri sopra il livello della pista ciclabile, lo si intuisce vedendo l'argine, quindi siamo in parte anfibi, però questo è probabilmente un destino che, visto il livello del mare destinato a salire, interesserà sempre più una quota della popolazione mondiale, soprattutto chi vive nei delta e lungo le coste.
Ecco, io voglio ricordarlo, naturalmente, io entro così a gamba tesa e tendo il braccio, lo saluto ogni mattina. Questa settimana Emanuele Fantini è con noi, ci parla da Delft perché è lì che vive, tiene famiglia, lavora, in particolare in questo istituto che si occupa di educazione all'acqua a Delft. Lei è un esperto, però parte da premesse non di tipo naturalistico o strettamente scientifico, niente science dure, ma Sciences Po, scienze politiche, la comunicazione, l'acqua protagonista in molte salse delle nostre vite, a partire dalla nostra composizione di esseri umani. Lei ci propone questa settimana un giro del mondo in 5 dighe, magari 6, 7, 8, perché poi arriviamo sempre a parlarne e aggiungerne di più, perché è importante e ognuna porta una sfaccettatura importante per quanto riguarda così il dibattito pubblico e la comprensione del mondo. E allora, a proposito di Delta, tu se tiens, noi andiamo a parlare di un fiume e di dighe nel subcontinente indiano, il Delta del Gange.
Del Gange, sì. E appunto ieri siamo stati lungo il Nilo, il Gange o Ganga, a seconda, no, di come lo si voglia pronunciare, è un altro fiume mitico, mistico, che ha anche una forte dimensione spirituale, oltre che ovviamente naturale. È difficile scegliere una diga da cui partire quando si parla sia di India, perché ovviamente, come è stato ricordato, è un subcontinente, non è soltanto un paese, tra l'altro è diventato da poco il paese più popoloso al mondo. E solo lungo il Gange di dighe ce ne sono a centinaia. Io qui in Olanda, essendo di origini torinesi, a me mancano un po' le montagne. Allora, invece del delta, partirei dal vicino alla sorgente sull'Himalaya, vicino al confine tra l'India e il Nepal, dove nel 2005 è stata completata la diga di Teru, che appunto è una di tra le oltre 100 dighe, no, che ormai sbarcano e controllano, arginano, irregimentano il corso del fiume Gange. La maggior parte sono dighe per l'irrigazione, questa invece è una diga idroelettrica, tra l'altro è la diga più alta dell'India. È una diga, se vogliamo, che ci può ci porta a fare due constatazioni. La prima è la lunghezza e la complessità di questi progetti. E noi pensiamo a una diga, ma nella maggior parte dei casi non si tratta soltanto appunto di erigere una barriera, si tratta di progetti complessi che prevedono canali, impianti idroelettrici, magari una serie di dighe a cascata. E questo della diga di Teru è un progetto che era di cui si è iniziato a parlare e a progettare addirittura negli anni 60, proprio sotto il governo del primo ministro Nehru, che abbiamo ricordato anche nelle puntate precedenti, quello che proprio parlava e presentava le dighe come noi nuovi templi della modernità per l'India. Quindi sono progetti che partono. Quello di Teru è partito negli anni 60 e si è completato soltanto nel 2005. Ieri abbiamo parlato della grande diga del rinascimento etiope, la grande Ethiopian Renaissance Dam, che è un'altra diga di cui si è favoleggiato in Etiopia fin dai tempi dell'imperatore Haile Selassie, quindi di nuovo stessa epoca, negli anni fine anni 50, primi anni 60. Ma proprio per questa storia che è lunga e complessa, sono anche progetti che, e qui vengo al secondo punto, che generano tutta una serie di movimenti, opposizioni e resistenze tra la popolazione, tra organizzazioni di attivisti ambientali e sociali.
Anche in India?
Ad esempio, anche in India e soprattutto in India. Magari qualcuno si ricorda anni fa il movimento contro la diga del Sardar Sarovar su un altro fiume, il Narmada. Era un movimento che era stato lanciato dall'attivista Medha Patkar, che era diventato famoso soprattutto alle nostre longitudini, perché a un certo punto si era unita anche la scrittrice Arundhati Roy. Sono movimenti che criticano l'impatto sociale di queste dighe. Pensate, per la diga di Teru si calcola, almeno i dati ufficiali dicono che 100.000 persone hanno dovuto essere spostate e allontanate appunto dalle loro città e abitazioni e rilocate in nuovi villaggi.
Sono cifre importanti, perché quando parlavamo del Vajonto siamo andati a volo d'uccello a illustrare un po' le problematiche legate alle dighe alpine. Certo, questi laghetti, questi bacini artificiali spesso sommergono, però parliamo di realtà importanti, ma piccole, magari dei villaggi. Qua la cifra è incredibile, no? Decine e decine di migliaia di persone sfollate, movimenti che contestano i diritti umani, però anche i fiumi hanno dei diritti.
Esatto, come un'altra protesta deriva dal fatto che sono dei fiumi importanti non solo dal punto di vista naturale degli ecosistemi, ma anche dal punto di vista simbolico. Il Gange è un fiume sacro, c'era un affluente del Gange che è stato praticamente prosciugato, si è ridotto di 4/5 per riempire il bacino della diga di Teru, e questo di nuovo ha generato proteste. Nel 2017 però una corte indiana ha dichiarato che il Gange, così come lo Yamuna, che è un altro affluente del Gange, sono da considerare delle entità viventi loro stessi e hanno dei diritti. Inizialmente si parlava di diritti umani, poi la sentenza
diritti fiumi, umani,
che se vogliamo un po' un controsenso. La sentenza poi è stata rivista dalla Corte Suprema indiana, che però ha confermato che, in quanto entità viventi, i fiumi stessi hanno una personalità giuridica. Che se ci pensiamo ce lo hanno le compagnie private, le corporation, perché non i fiumi, e questi fiumi hanno quindi il diritto di essere tutelati e nei tribunali. Il problema è chi parla a nome del fiume, perché alla fine finiamo sempre in una prospettiva antropocentrica, no? Quindi c'è tutto il tema di chi custodisce, chi ha il diritto di parlare e di rappresentare i fiumi, sia dal punto di vista scientifico, analitico, che cos'è un fiume, no? Quali sono i suoi diritti, ma poi anche dal punto di vista politico. Chi parla, chi dà voce al fiume.
Ma sono domande interessanti. Voi all'Istituto di Delft, dove lavora, fa le ricerche, insegna Water Education, educazione all'acqua, vi occupate anche di questi temi, non solo con gli allievi, oppure fornite appunto consulenze?
Noi sì, siamo un istituto di ricerca, ma anche di educazione, con master e progetti di dottorato, e lavoriamo molto anche con quello che si chiama il capacity building, quindi con istituzioni locali in Africa, America Latina e Asia, che si occupano di acqua a vario titolo. Su questo tema dei diritti della natura, dell'acqua e dei fiumi, io lo confesso, come ricercatore, scienziato sociale, mi sento un po' limitato in quelli che sono gli strumenti tradizionali della ricerca, quindi abbiamo chiesto aiuto agli artisti. E collaboriamo anche con un network che si chiama il Global Network dei Musei dell'Acqua, e proprio perché credo che per andare oltre la prospettiva antropocentrica ci sia bisogno anche di qualche provocazione, stimolo artistico, proprio che ci aiuti a fare questo salto e a rappresentare l'acqua e i fiumi in una maniera nuova e originale, per far fronte a quelle
certo,
sfide,
ma anche incisiva. Scusi se mi sono accavallato, ma vola tempo, sono le 8:30. Dicevo, gli artisti capaci anche di incidere, no, nel dibattito pubblico, e magari a spiegare o instillare gocce di saggezza anche presso la classe dirigente. Emanuele Fantini, io la ringrazio, appunto ci dobbiamo congedare, ma domani ci risentiamo alle 8:18, una nuova diga, un nuovo continente, il Nord America, praticamente l'unico che non ha elencato prima, e andiamo proprio lì. Questo lo anticipo e le auguro una buona giornata, grazie per essere stato con noi, a domani.
Buona giornata a voi, a risentirci a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.